Io ricomincerei con una cosa che vi sega subito le gambe, perché vi ho fatto riposare prima, proprio perché questa è una cosa leggermente, diciamo, un po' più così, un po' più complicata, ma neanche tanto, che è la descrizione che noi troviamo negli inventari del Settecento, proprio tra il 42 e il 48, della sala del capitolo e della libreria che vengono proprio realizzati in quegli anni nel monastero. Allora, abbiamo visto questo, purtroppo, vabbè, immaginatevi sempre senza queste cappelle, questa è la struttura attuale, però in realtà fondamentalmente il monastero rimane poi quello, perché anche questo chiostro che vediamo oggi, che si è conservato quasi miracolosamente, perché in realtà tanti altri monasteri che ci sono anche a Torino, comunque come San Francesco da Paola, sono stati smembrati, divisi, mentre qua si è proprio mantenuta l'ala proprio della zona come intero isolato, proprio come era in origine nel Settecento. Quindi questo è una piantina attuale, ma ci dà l'idea di com'era proprio nel Settecento. La sala del capitolo e della libreria si trovavano al primo piano, quindi qua abbiamo le sacrestie, immaginiamoci sopraelevati di un piano, di fianco appunto alle sacrestie, in realtà sopra il corridoio degli ex voto, perché il corridoio degli ex voto noi sappiamo che occupa questo lato del chiostro, questi tre lati sono percorribili, sono ancora aperti, questo lato del chiostro viene chiuso, viene fatto più o meno all'inizio del Novecento il corridoio degli ex voto. Al primo piano, in questa parte, nel Settecento vengono realizzate appunto la libreria e il capitolo. Libreria e capitolo che però purtroppo vengono praticamente distrutte dalla bomba che cade nel 1943, la bomba lanciata che due bombe, una che... Sì, in realtà dagli alleati, all'asino, inglesi qua. Ecco perché le volte, cioè gli affreschi delle volte delle sacrestie praticamente sono quasi perse, il corretto di Silvio Pellico viene proprio distrutto, infatti viene ricostruito, la volta anche del cupolino viene parzialmente anche insomma danneggiata nell'affresco, non distrutta. Questo lato del chiostro in realtà viene completamente distrutto e poi ricostruito. Questa parte purtroppo del monastero si perde, quindi la sala del capitolo e la libreria del monastero cistercense si perde, ed è un vero peccato perché raccoglieva al suo interno veramente una ricchezza infinita. Infatti noi conosciamo questa importanza di questo capitolo e di questa libreria proprio da queste descrizioni degli inventari, e a me piacerebbe leggervela proprio per fare vedere, cioè una cosa che noi non ci immaginiamo neanche, perché come la vediamo adesso sono due sale ricostruite negli anni 50. La descrizione del monastero dice: si entra dunque dal dormitorio e dopo aver salito tre gradini vi si ritrova il capitolo, avendo in faccia la sede del superiore tutta di noce lavorata ed intaglio. Sopra detta sede vi si è collocato il prezioso quadro di San Giuseppe e lateralmente ad esso vi sono due quadri di piedi 6 circa d'altezza e di larghezza 4, rappresentanti uno San Benedetto su un carro trionfante, con tutte le scienze che da monaci di detto ordine sono state inventate, come pure le filiali adozioni che dalla regola di detto santo sono state intraprese. E qua vedete che San Benedetto è quello là, purtroppo non ho trovato delle immagini più decenti. Dall'altra parte si rappresenta in un carro trionfante il Padre Nostro San Bernardo, qua ricevendo da Maria Vergine il suo prezioso latte ne spande con grande abbondanza a più dei suoi figli, come pure si vede in detto quadro tutti gli ordini militari che obbedienti si sottomettono al santo propagatore. Al detto lato vi si è posto un prezioso quadro, e questo vediamo che è il quadro che ci descrive. Vedete il latte che dal seno della Vergine cade, e qua sono gli ordini militari. Quindi questi quadri si sono salvati, nonostante il fatto che il capitolo alla fine probabilmente erano stati spostati. E poi descrive appunto altre cose dicendo: vi si è posto un prezioso quadro di altezza proporzionata dalla protezione di Maria Consolatrice, e dall'altra parte di quadro di uguale grandezza del primo di San Pietro in Vincula, quindi si ritrova un altro quadro, qual si fa vedere San Valerico, che a Maria Consolatrice raccomanda la città di Torino, poi vi è la porta di noce ben lavorata e sopra di essa vi è il quadro prezioso della Sindone. Guardate, questo è interessante perché possedevano proprio un quadro della Sindone. Questo appunto, questi due bellissimi quadri che sono altissimi, si conservano ancora all'interno del convitto ecclesiastico e rappresentano proprio come anche all'interno del monastero venisse comunque celebrata la gloria dei monaci sia benedettini che cistercensi. E poi la libreria, viene descritta la libreria, in detto dormitorio dietro al capitolo vi è la libreria, l'intimazione della scomunica, questo l'ho segnato perché è carino, a coloro che arditamente trasporteranno fuori del monastero i libri di detta libreria. Quindi c'erano i furbi anche fra i monaci del Settecento. La scomunica. No, tanto secondo me della scomunica. Vi è una porta di noce nobilissima, qual si apre e si chiude con due chiavi particolari, duplicate, restando una nelle mani del superiore e l'altra presso il bibliotecario. Si sono primieramente in detta libreria Cadreghe numero 6, qua vediamo anche l'influenza dialettale, 6 di pelluccia, tutte di noce ben lavorate, al gusto presente, con numero 8 tavoretti, che sono gli sgabelli, esatto. Vi sono pure due tavolini alla moderna con piedi d'oca, più agli 4 angoli vi sono 4 lettorili per comodo di chi vuole leggere o studiare. Si divide dunque la libreria nel primo piano da terra sino alla galleria del secondo piano, quindi immaginiamo una libreria alta 2 piani, che arrivava al secondo piano. In 12 scanzie, tutto di noce, tra mezzo a dette scanzie si ritrova una lesena, ossia porticella, qual divide le scanzie e qual si chiude con sua chiave particolare, in cui vi sono i manoscritti, anche lì i manoscritti, di questi non è rimasto più nulla. In mezzo a detta libreria vi è una piramide di noce, tutta ben intagliata. Ah, tra l'altro è interessante perché, vabbè, ovviamente è molto più lunga la descrizione, però c'è addirittura una zona con i libri proibiti. Quindi, insomma, evidentemente anche lì, doppia scomunica. In mezzo di detta libreria vi è una piramide di noce, tutta ben intagliata col suo piedispallo, diversi puttini che l'adornano, qual finisce con una nicchia parimenti di noce intagliata, alquanto dorato con una statua in mezzo nobilissima di San Benedetto, chiusa a 4 parti da 4 cristalli. Secondo piano di detta libreria, retta ornato con una balaustra di noce, tutta di intaglio con la vernice. Su detta balaustra si è posto da una parte un nobilissimo crocifisso e di rimpetto un bel trocco rappresentante il servente di bronzo. Sopra la porta in cui si entra vi un globo e sopra la scala un altro. Si divide il secondo piano, quindi due piani abbiamo detto. Agli 4 angoli dei 2 ordini vi sono 4 lesene. E poi rivolto poi di detta libreria si è fatta stuccare dal signor Papa, che è l'autore che abbiamo trovato anche per gli stucchi della sacrestia, quelli nelle ultime sacrestie che abbiamo visto. In questa maniera, sopra il crocifisso, qual si fede, vi è un medaglione rappresentante l'effigie di San Paolo, qual predica Gesù crocifisso. In faccia a detto medaglione vede un altro con simile rappresentante Mosè, qual tiene in mano il libro della legge. Detti medaglioni sono tutti ornati con stucchi particolari. Vi sono pure nei 4 angoli della libreria 4 altri medaglioni di stucco rappresentanti i dottori della Chiesa e in mezzo vi è un quadro, ve ne sono altri 4 medaglioni rappresentanti e tutti i 10 medaglioni con architettura particolare, stuccatura nobile e in mezzo vi si è dipinto con stuccatura ornata il simbolo della triade. Vi sono ancora in detta libreria alcune nicchie con statue dentro e cristalli davanti, tutte di intaglio con la vernice nelle quali vi si è posta una statua piccola in caduna nicchia. Quindi, cioè, immaginatevi la ricchezza di questa libreria. Di tutto questo purtroppo non è rimasto nulla. Infatti mi piaceva descriverla proprio perché ci dà un po' l'idea, è affascinante poterla immaginare. Ultimo.
Scusi, dove reperibile, diciamo così, questo?
L'inventario si trova nell'archivio di Stato di Torino, regolari diversi, cistercensi, mazzo 9, ed è un inventario, questo mi sembra che sia del 48, 42-48, va di 6 anni in 6 anni, noi però abbiamo solo un periodo, abbiamo dal 30-36, 36-42, 42-48, e 48-54 mi sembra.
1900?
No, 700, scusi. 700. Sì, abbiamo solo un periodo, purtroppo. Abbiamo, mi sembra, dal 1600, allora, nel 600 lo facevano ogni 3 anni e noi abbiamo 3 inventari, 1698, 1701, insomma. E poi nel 700 abbiamo per 12, 14, 6, 12, 18, 24, 24 anni abbiamo, e poi buio. Però è interessante perché nel 700, che è il momento in cui fanno più cose, abbiamo queste descrizioni.
Io mi sono perso. La bomba abbiamo detto che nel 1943. Quindi c'è un buio di 150 anni sugli inventari?
Sì. Allora, non proprio di 150 anni, perché consideriamo che noi abbiamo inventari fino a 1672 più o meno, con dei buchi, ce li abbiamo dal 1730 fino al 1772, con dei buchi, non abbiamo tutti gli inventari ogni 6 anni, qualche sessegno ci manca. Poi dal 1772 in realtà abbiamo il buco fino al 1802, quindi sono 50 anni, poi in realtà i cistercensi vanno via. Quindi gli inventari non li abbiamo più che descrivono la Chiesa, perché poi nel 1834 arrivano prima i minori, i osservanti, insomma arrivano tutta una serie di ordini che stanno qualche anno, se ne vanno via, quindi la documentazione è molto frammentata. Noi sappiamo che questa libreria c'era in questo periodo. Non è detto che, per esempio, con l'avvento del Napoleone, cioè all'inizio dell'Ottocento, in realtà non sia stata comunque già demolita. Perché quando la consolata per qualche anno, circa 12 anni, diventa caserma, perché c'erano i soldati napoleonici, non è detto che usassero, per esempio, il legno della libreria per scaldarsi. Quindi non c'era tutta questa attenzione, però non lo sappiamo, non lo sappiamo. Sappiamo solo che in realtà, tanto con la caduta della bomba del 1943, quella zona del monastero viene distrutta. Quindi non sappiamo fino al 1943 se ci fosse ancora quella libreria in quello stato o se fosse già stata danneggiata.
Mi sembra stranissimo, cioè nel 1900 le fotografie si facevano,
ma non delle zone private del monastero. Sì, però sono zone private. Infatti io ho voluto sottolineare la differenza tra quello che era la frequentazione pubblica e quello che erano proprio le zone private del monastero, dove loro comunque svolgevano la vita quotidiana, ed è difficile che in realtà venissero fotografate certe. Comunque all'interno neanche dell'archivio non esiste documentazione, né dell'archivio della consolata. E infatti dicevamo, una spartizione dei compiti fra i monaci che officiano nel convento e nel convento vivono i fedeli che propongono. Questo è per spiegare come avviene la decorazione delle cappelle. Nelle aree abitate dai monaci prevalgono i temi connessi al pensiero di San Bernardo, invece nelle altre zone del santuario aperte al pubblico, visto che la committenza, cioè chi paga, sono i privati, possono prevalere anche altri temi. Ecco, cosa succede infatti nella decorazione delle... Allora, la cappella Morozzo, l'avevamo vista prima, era questa. Ci sono ancora 3 cappelle che devono essere decorate. 1, 2 e 3. Queste sono le cappelle proprio che ci sono nel 700, poi immaginiamo che c'è già l'ampliamento di Juvarra. Allora, sono una, la cappella di Sant'Anna. Questa la cappella di San Valerico e questa la cappella di San Bernardo. La differenza, principalmente i patronati, nel senso che la cappella di Sant'Anna diventa di patronato della Compagnia di Sant'Anna dei Milanesi, che è una compagnia di stuccatori, architetti milanesi. La cappella di San Valerico è di patronato della città di Torino. La cappella di San Bernardo, quella no, rimane di proprietà dei cistercensi, e infatti poi vedremo che la decorazione ovviamente rispecchia San Bernardo. Ah, ecco, una cosa interessante è che in realtà queste 2 cappelle nel 700, prima della caduta della bomba, vengono distrutte da ceppi, e che per creare, questo è uno dei gravi danni che secondo me fa ceppi, che per creare il passaggio alle cappelle radiali, deve distruggere questa cappella, queste due cappelle. In realtà queste cappelle, la titolarità viene traslata, quindi questa diventa la cappella di San Valerico, questa diventa la cappella di San Bernardo, che oggi è dedicata invece al Sacro Cuore, ma perché lì è un'evoluzione proprio dei titoli. La cappella di San Valerico è l'attuale cappella di Ceppi, questa, che è ancora dedicata a San Valerico, mantiene della decorazione settecentesca i due dipinti laterali, che sono il Felice Cervetti, quindi un pittore torinese, abbiamo detto, e che rappresentano San Valerico, importante per la città di Torino, perché è il santo che protegge la città durante le epidemie di peste. Quindi nel 1630 scoppia una grande epidemia di peste, si invoca questo santo, e quindi la cappella a lui dedicata rispecchia un po' nella decorazione questo episodio, perché vediamo l'arca delle reliquie di San Valerico che viene portata in processione per la città e che aiuta proprio a liberare la popolazione dal contagio. Qua invece l'altro dipinto di Felice Cervetti presenta la città, che è impersonata da questa figura, quindi un decurione della città, presenta il progetto dell'altare, che è l'altare di Vittone, alla consolata. Quindi è la città proprio che dona il nuovo altare alla consolata per la cappella di San Valerico. Tra l'altro è interessante perché noi abbiamo proprio nell'archivio, abbiamo rintracciato il progetto di quest'altare ed è datato 1764. Quindi noi sappiamo che in base a quel disegno questi dipinti possono essere datati a quella data, perché non poteva raffigurare Cervetti un disegno prima che fosse stato realizzato. L'altra cappella che viene decorata verso il 1772, quindi qui siamo già nella seconda metà del Settecento, noi abbiamo aperto con la Cappella Morozzo nei primi anni del Settecento, immaginiamoci che la decorazione di una chiesa come la Consolata potesse andare avanti più di 50 anni, perché siamo negli anni 70, e viene data ai maestri luganesi, quindi alla compagnia dei maestri scultori architetti milanesi, che la decorano. Questa è una cosa, io ho tenuto in realtà una lezione alla Consolata, avevamo parlato solo di questo perché è una cosa molto complicata. In realtà i luganesi commissionano a Rapus sia la pala centrale, che vedete adesso, qua vedete quella che troviamo oggi, sia i laterali, che rappresentano la nascita della Vergine e la presentazione della Vergine al Tempio. Rapus eseguì anche la pala centrale, ma quella che vediamo adesso in realtà non è la pala di Rapus, è la pala di Cervetti. Questa pala rappresenta la Madonna col bambino, Maria bambina, presentata dalla mamma, con l'angelo custode e l'arcangelo Gabriele, perché nel 1772 sorse una disputa tra gli architetti milanesi e i padri della Consolata, e a un certo punto i padri della Consolata decisero di togliere il quadro di Rapus, di commissionare a Cervetti, è tutto documentato, è stato rintracciato nell'archivio di Stato da uno studioso, e io ho utilizzato ovviamente queste informazioni per quello che poteva servire a noi, commissionano un quadro a Cervetti dello stesso tipo, e in realtà pare che la disputa fosse nata dal fatto che quando gli architetti milanesi non c'erano, i padri della Consolata toglievano il Rapus, mettevano il Cervetti e officiavano sull'altare che non era di loro proprietà. Allora gli architetti milanesi fanno causa, insomma succede tutta una diatriba che va avanti per anni e che mi pare che poi finisca con il fatto che gli architetti milanesi perdono, se ne vanno proprio dalla Consolata, perdono, e adesso mi sfugge, ma è proprio una cosa lunga, sempre all'interno del Settecento, sì. Però, e tra l'altro il quadro di Rapus non è più alla Consolata, non sono riuscita a rintracciarlo, in realtà pare sia stato poi prestato alle monache alle suore di Sant'Anna per un restauro perché era stato danneggiato, però quel quadro di Rappus non si trova più, però noi abbiamo il documento proprio che attesta che questo quadro viene fatto nel 1772 da Felice Cervetti, e in realtà c'erano già dubbi attributivi proprio per lo stile, che non è che è completamente diverso da quello di Rappus, non completamente, ma non è proprio quello di Rappus. L'ultimo altare, diciamo sacrificato da Ceppi anche questo, è l'altare di San Bernardo. In realtà qua sono velocissima perché è una cosa, questo quadro viene sempre fatto da Felice Cervetti nel 1772, viene documentato nel sessegno tra il 66 e il 72, è un quadro molto bello, si conserva ancora adesso nel convitto. In realtà l'altare di San Bernardo, la dedicazione all'altare di San Bernardo viene poi persa nel corso dei secoli, proprio perché una volta che i cistercensi poi lasciano il monastero già dal 1800, non si ritiene più opportuno dedicare una cappella o comunque un altare a...
Cosa sono quelle date lì?
Queste date sono le date dell'inventario nel quale viene documentato l'esecuzione di questo quadro, perché generalmente l'inventario parla e dice così, in questo sessegno, cioè... Ah no, scusate, ho sbagliato, 1766. Sì, 1766-1772. In realtà viene detto in questo sessegno, cioè in questi sei anni è stato fatto un quadro con la Vergine, San Bernardo in adorazione, quindi noi sappiamo che... E quindi niente, praticamente l'altare di San Bernardo viene poi sostituito, ecco qua, mantiene ancora la dedicazione con Ceppi per qualche anno, mi pare nel 1950, in realtà viene sostituito poi con una dedicazione al Sacro Cuore, che è quella che c'è adesso. E io ho finito. Il San Bernardo è nel convitto della Consolata,
vicino alla sala capitolare.
Sì. E è tuttora conservato, è stato restaurato nel 2005, un quadro bellissimo ed è una delle ultime opere di Cervetti, quindi Cervetti insomma, ho voluto metterlo anche perché è un bel quadro che rimane in realtà sull'altare fino al 1950 e poi viene dismesso e sostituito da un bruttissimo quadro del 1950. Questo è all'interno del convitto ecclesiastico al primo piano vicino alla sala capitolare. E io avrei finito.